In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo, figlio di Alfeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Riprendendo il cammino del tempo ordinario, la liturgia ci offre di leggere, come brano evangelico, parte del capitolo 10 dell'opera di San Matteo, il cosiddetto discorso missionario, significativo ed incisivo anche per noi. La liturgia ci sta quasi dicendo: la grazia che hai interiorizzato durante questo tempo, che il Cristo risorto ti ha riempito del dono dello Spirito Santo, questa grazia devi riversarla nella storia. L'esperienza del risorto che hai fatto non è per te, è per il mondo. Tu sei luce e devi rischiarare coloro che stanno nelle tenebre. Tu sei lievito e devi far fermentare tutta quanta la massa. Lo Spirito Santo dentro di te è sale che deve donare sapore e gusto alla terra che è il mondo. E in questo discorso che Gesù fa non soltanto siamo interpellati tutti quanti noi, perché in quei 12 ci siamo noi, in coloro che ricevono la stessa potenza del Cristo risorto ci siamo noi. Noi siamo inviati a guarire e a riconciliare, a pacificare e a donare gratuitamente quell'esperienza di amore che gratuitamente il Signore ci ha donato. In questo brano noi dobbiamo notare alcuni passaggi, o almeno io chiedo a me e a voi di fermarvi per alcune considerazioni su alcune parole che il risorto rivolge alla sua Chiesa, perché ogni qualvolta noi leggiamo il Vangelo è sempre il risorto che parla a noi, dal momento che, se anche Gesù sta annunciando il Vangelo prima della sua Pasqua, noi sappiamo che quel Gesù che parla è presente nella sua Chiesa come risorto e come Signore che fa nuove tutte quante le cose. La prima nota che ci viene offerta dal brano del Vangelo è il fatto che Gesù vede le folle, ne sente compassione, avverte che sono stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Com'è bello, carissimi fratelli e sorelle, questo sguardo di Gesù che va in profondità. Diversamente da noi, Gesù non è ripiegato su se stesso, non pensa alla sua vita, a quello che può fare, a ciò che può desiderare. No, Gesù ha uno sguardo proteso verso gli altri, ma non soltanto li guarda, va in profondità, ascolta le loro difficoltà, si preoccupa delle loro angosce, percepisce le pene, avverte il dolore. C'è da parte di Gesù questa capacità empatica di rendersi conto di quelle che le persone sentono, le folle avvertono, la gente intorno a lui porta come un peso grave da sopportare. Ecco perché è bello concentrare la nostra attenzione su questo Gesù. La liturgia sta dicendo a tutti quanti noi: tu devi essere come Gesù, non devi fermarti all'apparenza, ma devi andare al cuore, alle gioie e ai dolori delle persone che ti sono accanto. Devi entrare in empatia con gli altri. Non puoi fermarti a quello che gli altri dicono o fanno vedere, alla maschera che indossano. Lascia che la grazia dello Spirito Santo ti faccia percepire, ti faccia, potremmo dire con l'Apostolo Paolo, gioire con chi gioisce e soffrire con chi soffre. Ma questa empatia da parte di Gesù è delicatezza, è attenzione, è sollecitudine, è compassione, ovvero avere il cuore dove gli altri hanno il cuore, pensare le stesse cose che stanno pensando gli altri, ovvero, è sempre l'Apostolo che ce lo dice, portare gli uni gli altri i pesi del Signore, così da adempiere la sua legge. Dobbiamo riuscire ad avere questa compassione, che è la compassione del buon samaritano. Non dobbiamo essere come il sacerdote e il levita che passarono dall'altra parte. Dobbiamo preoccuparci degli altri, dobbiamo aver cura dei fratelli, proprio come fa Gesù, proprio come fa Maria a Cana, che si rende conto della mancanza del vino e immediatamente si rivolge al suo figlio perché ponga rimedio, lui che è il Signore onnipotente, creatore di tutte quante le cose, restauratore dell'ordine primordiale e completatore del progetto di Dio, del suo disegno di salvezza su ogni creatura. E dinanzi a questa pagina del Vangelo lo Spirito Santo ci fa pregare: Gesù, guarda con compassione anche me, guarda la mia stanchezza, la mia oppressione, prenditi a cuore la mia situazione, ricordati della mia famiglia, pensa a questo mondo che si trova in angoscia, ricordati dei popoli oppressi dalla guerra, guarda benevolo verso di noi e rinnova i segni e i prodigi che hai operato per il popolo schiavo in Egitto quando hai ascoltato il grido di Israele, hai visto i lavori della loro oppressione e sei intervenuto per liberarlo e portarlo in una terra spaziosa dove scorre latte e miele. Questo Gesù vuol fare con tutti quanti noi, vuol rendere attuale l'esperienza dell'Esodo. Quando lo abbiamo ascoltato, Dio ha preso il popolo su ali d'aquila e li ha condotti nella terra della liberazione e della figliolanza, dove ha reso quella gente popolo, amalgamandolo con la sua forza, temprandolo con il fuoco del suo amore, purificandolo dagli idoli e rendendolo nazione santa, popolo di sacerdoti. Ma c'è un fatto particolare che deve colpirci, carissimi fratelli e sorelle. Gesù non fa una lettura negativa della storia, tutt'altro. Gesù si rende conto di quella che è la situazione, della realtà. Vede che le persone intorno a lui sono stanche e sfinite, vede che sono pecore senza pastore. Forse non possiamo dire questo anche noi della situazione delle nostre famiglie, della Chiesa, della società di oggi. Forse che non siamo tutti quanti stanchi e sfiniti. Non andiamo forse errando anche noi senza guide, senza pastori, senza punti di riferimento. Questo non è forse vero per le nuove generazioni che in un certo senso vengono rese schiave dall'idolo di turno, da coloro che sui social impongono quell'assenza dei valori che riempie il cuore senza soddisfarlo? Tutti, carissimi fratelli e sorelle, stiamo sperimentando questa angoscia del cuore, questo disorientamento dell'anima, questa mancanza di pensieri e di idee, di ideali, che poi portano al ripiegamento. Manca coraggio, manca eroicità, manca sacrificio. E questo dappertutto, nelle famiglie e, ahimè, anche nella Chiesa, nelle nostre comunità, nei nostri gruppi e nella società, sul lavoro e nella politica. Dappertutto siamo pecore senza pastore. Ma Gesù, a differenza nostra, non si lascia scoraggiare. Quante volte noi ci lamentiamo, non si capisce niente, non si sa dove si sta andando, i giovani sono allo sbaraglio, noi la stessa cosa. Letture negative che non risolvono la situazione. Gesù invece, a differenza nostra, fa due passaggi così importanti, così belli. Dinanzi alle angosce degli uomini, dinanzi alle preoccupazioni per la società, dinanzi alla stanchezza e all'oppressione delle ideologie dominanti, Gesù ci insegna, da una parte, a fidarci del Padre nella preghiera, ad affidare tutto a Lui, che è il Signore della messe e che può, al tempo opportuno, secondo la sua volontà, inviare operai, lavoratori che alacremente possono offrire il proprio sacrificio e possano rendere quel campo, con il loro lavoro, con il proprio sacrificio, con la propria offerta, verdeggiante per il grano e successivamente biondo per le messi. Questo è il miracolo che devono fare i lavoratori, gli operai inviati da Dio, coloro che si rivestono di coraggio, che non si lasciano prendere dall'angoscia e dalla disperazione, dallo scoraggiamento anche dinanzi ai venti contrari della dottrina o anche alla confusione emergente in ogni campo della nostra società. Ma questi li deve inviare il Signore, li deve temprare al fuoco del suo amore, li deve preparare e forgiare con la sua misericordia, li deve riempire del suo spirito di santità, deve infondere il coraggio e l'eroicità. Questi sono i missionari di cui ha bisogno il campo di oggi, la Chiesa e la società degli uomini. Ma Gesù non soltanto chiede al Padre e a noi di pregare, perché Gesù non vuole la nostra deresponsabilizzazione, vuole la nostra attività, vuole il nostro impegno. Tante volte noi preghiamo, ma non ci sporchiamo le mani. Tante volte noi leggiamo le difficoltà emergenti nella società di oggi, ma non preghiamo e non interveniamo. È totalmente sbagliato questo, carissimi fratelli e sorelle. Il cristiano è colui che non si lascia portare dalle letture negative della storia, ma si fida di Dio e si rende conto che Dio sta inviando Lui perché il mondo possa cambiare, perché nel mondo rifiorisca la speranza, perché nel mondo venga sconfitto il male, perché il mondo conosca un'era di fraternità, di gioia e di pace. Carissimi, non basta la preghiera, abbiamo bisogno dell'azione. Così non basta l'azione senza l'ispirazione e la fiducia nella preghiera. Noi dobbiamo partire sapendo che non possiamo far nulla senza Dio. Dobbiamo partire nella consapevolezza che la messa è molta e gli operai sono pochi. Dobbiamo operare sapendo che noi insieme con gli altri possiamo fare tanto, ma da soli non possiamo far nulla, soprattutto senza Dio, portando avanti le nostre idee, le nostre preconvenzioni, i nostri pregiudizi, i nostri ideali, che vanno purificati nel crogiolo del costato del Salvatore, che vanno irrorati con il suo sangue, che vanno purificati attraverso il suo fuoco che sfingue l'egoismo e dona, come il fuoco purificato, come l'oro purificato nel crogiolo, ai desideri belli di resistere alla fiamma del suo amore che tutto purifica e il male estingue e il bene fa crescere. Sì, carissimi fratelli e sorelle, Dio ci invia oggi ad essere consapevoli che da soli non possiamo far nulla, che dobbiamo pregare ed agire, e dobbiamo agire con la sua autorità, dobbiamo agire con i suoi poteri, dobbiamo agire con la sua forza. Dobbiamo renderci conto di questo fatto, dobbiamo essere consapevoli dei doni di Dio che sono nel nostro cuore. Il cristiano non è l'uomo dell'insicurezza o del tentennamento. Il cristiano è quel discepolo del Signore che si rende conto delle proprie fragilità e dei propri limiti, ma che si mette in gioco, che vive con coraggio l'eroicità delle imprese, che accetta anche i fallimenti della vita, ma è sempre saldo sulla breccia portato dalla grazia di Dio. I fallimenti ci sono, fanno parte della vita, ma non possono scoraggiarci. I momenti di caduta ci sono nella esistenza di ciascuno di noi, ma da ogni caduta, con la grazia di Dio, dobbiamo rialzarci per riprendere il cammino della vita, sapendo che il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò terrore? Sì, carissimi fratelli e sorelle, Paolo ce l'ha detto chiaramente. Quando eravamo ancora deboli, Cristo morì per gli empi al tempo stabilito. Sì, Dio ha dimostrato il suo amore verso di noi, perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Gesù è il primo che ha giocato il tutto per tutto, non si è tirato indietro. Sotto la croce non c'era nessuno, poche donne, Giovanni, l'Evangelista, come egli stesso racconta. Secondo gli altri Vangeli c'erano soltanto le donne. Un apparente fallimento dinanzi al quale Gesù non si tira indietro. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Si è giocato tutto, ci ha amato fino alla fine, non ci ha amato per scherzo. Nella maturità e nella responsabilità di un amore che si dona, di un sacrificio che si offre, di un dono che giunge fino al limite, alla totalità, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Carissimi, Matteo ci presenta l'elenco dei 12, di coloro che vengono inviati alle pecore perdute della casa di Israele. Bello, alle pecore perdute della casa di Israele. Noi siamo inviati a riconquistare i perduti, a riconciliare coloro che sono nelle tenebre dell'odio, ad avere una parola di speranza per chi ha perso la gioia. Questo è il ruolo del cristiano. Paradossale, sì, ma come la vita del Maestro. E poi Gesù in causa, lo avete ascoltato, predicante, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Che grande speranza! Per te che ti trovi nel buio, c'è la luce di Cristo. Per te che sei nel dolore, c'è la grazia del Signore risorto. Per te che piangi, c'è il sorriso del Salvatore. Per te che ti senti oppresso, c'è la grazia dello Spirito Santo che ti si risolleva. Per te che sei nel peccato, c'è la grazia del perdono di Cristo. Per te che ti senti lontano, Cristo è la pace che ha battuto il muro di divisione e ha reso i lontani vicini grazie al suo sangue prezioso. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Questo è quello che fa il cristiano. Questo è quello che dobbiamo operare noi, i cui nomi sono scritti nel cielo, sono scritti nel cuore di Gesù. Perché in questi 12 discepoli, nel nome dei 12 apostoli, ci siamo noi. È come se la liturgia ci stesse dicendo: in quei 12 ci sei tu, nei doni che Gesù dona, concede ai suoi discepoli, ci sono i doni che ci sono nel tuo cuore, che tu non conosci, falli venire fuori. Tu puoi guarire i morti, puoi guarire i malati, puoi risanare i lebbrosi, tu puoi risuscitare i morti, li puoi guarire tutti coloro che sono nelle tenebre, possono essere guariti dal fuoco di Dio che è dentro di te. Noi possiamo scacciare i demoni, quelli che portano lo scoraggiamento e la divisione nelle nostre famiglie. Noi li possiamo scacciare con la preghiera e con l'offerta della nostra vita, con il sacrificio e l'eroicità del credere che l'amore è più grande della divisione, che la vita del risorto è più grande della morte. Questo è quello che possiamo fare. Guardate, dice Giovanni, quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio. E allora, perché non metti a frutto questi doni? Dio ti ha reso una nazione santa, un popolo sacerdotale. Dio vuole che tu offra la tua vita insieme con Cristo sull'altare per la gioia del mondo e per la gloria del Padre. Perché non lo fai? Perché assecondi il demonio con la divisione, parlando male di chi sta sotto lo stesso tetto, ma anche dei tuoi amici, di coloro che lavorano con te? Non ti rendi conto che Dio ti ha dato uno spirito per scacciare il demonio e tu invece lo fai crescere? Dio ti ha dato lo spirito per guarire i malati, se hai fede in Lui. E tu che cosa fai? Non riesci neanche a consolare coloro che si trovano nella difficoltà dell'infermità. Dio ti dà la possibilità di richiamare dalla morte coloro che sono nel peccato, di essere segno della potenza del suo amore che risuscita e salva. E tu che fai? Ti nascondi. Gratuitamente hai ricevuto, gratuitamente devi dare. Il problema è che noi non siamo consapevoli dei doni di Dio. Siamo pusillanimi, siamo privi di coraggio. Invece i discepoli di Gesù sono l'avanguardia dell'esercito, vanno avanti perché sono corazzati della sua grazia, perché confidano nella potenza dell'amore di Dio. Carissimi, Gesù oggi ci insegna una cosa semplice: davanti alle contrarietà della storia dobbiamo pregare e dobbiamo operare. Davanti alle difficoltà degli uomini dobbiamo affidarci al Padre e dobbiamo chiederci: ma io che cosa posso fare in nome di Dio perché la società cambi, perché la Chiesa risplenda dinanzi agli uomini come la sposa di Cristo, perché la mia famiglia possa fare dei passi in avanti, perché ci sia più dialogo, più affetto, più segni di misericordia e più perdono? Siamo chiamati a fare la nostra parte. Il serafico padre, nel momento in cui moriva, questo diceva ai suoi frati: io ho fatto la mia parte, la vostra ve la insegni Gesù Cristo. Chiediamo al buon Dio in questa santa celebrazione che ci dia coraggio, che ci dia eroicità, che ci dia entusiasmo bello. Manchiamo di entusiasmo, siamo sempre morti, le nostre celebrazioni sono così tristi, siamo così scoraggiati nella vita politica. Dobbiamo essere uomini di sogni, di desideri, di entusiasmi belli, di ideali grandi. Questo è quello che Gesù ci insegna a fare: a sognare, a desiderare, a sperare, a sacrificarsi, ad offrirsi, a spendersi, così come si è speso Lui, perché il mondo creda nella potenza del Vangelo, nella grazia della misericordia, nella tua unità di vita, in un mondo più fraterno, più giusto dove regni l'amore, il perdono, la concordia e la fraternità che Cristo ci ha donati. Maria è la donna nuova, la donna vera, la donna bella, rivestita di sole, con la luna sotto i piedi e con il capo coronato di 12 stelle. Maria è la donna che, dinanzi alle provocazioni della storia, non si è accasciata, che ha pregato e agito. Sia lei la nostra guida, la nostra maestra, la nostra condiscepola, nell'imparare a guardare la realtà senza scoraggiarci, nel vedere le difficoltà senza deprimerci, nel contemplare le contraddizioni della nostra storia senza lasciarci vincere dal demonio che ci vuole soggiogare alla tristezza e all'infelicità. Sia lei a ispirare la preghiera, a farci cantare come lei fece nella casa di Elisabetta. Sia lei a spingere le nostre mani, come lei fece nella casa di questa sua parente, nella carità, nella gioia dell'offerta, nel silenzio di sapere che, misteriosamente, con le nostre azioni, con il nostro soffrire, con il nostro pensare, con il nostro coraggio ed eroismo plasmato dallo Spirito Santo, noi possiamo fare la nostra parte perché il mondo diventi sempre più conforme al progetto del Padre e diventi il regno di Cristo Signore. Amen.